Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Possiamo tentare una rilettura di questi brani che abbiamo ascoltato, così come noi stiamo vivendo questa storia, perché questi brani parlano alla nostra vita in questo tempo. Certamente fanno riferimento a un fatto accaduto all'inizio della storia della salvezza, ma penso che possiate riconoscere volentieri alcuni tratti che riguardano la vita che viviamo adesso. Il profeta Isaia all'inizio ci raccontava di questo popolo che camminava nelle tenebre, che ha visto una grande luce. Sembrerebbe l'incipit di un'esperienza gloriosa, luminosa, eclatante, insomma un'apoteosi. E invece, mentre dice che ha moltiplicato la gioia, eccetera, subito ricorda dei fatti cruenti che erano accaduti o stavano accadendo proprio mentre questa luce cominciava a farsi spazio. E usa delle immagini molto forti. Dice: «Tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, il bastone dell'aguzzino. Ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco». Ora, io credo che non ci vuole molto sforzo mentale per immaginarsi abiti macchiati di sangue, fragore di passi che marciano in guerra e che si contendono non si sa più quale ragione. Se la ragione fosse luminosa, tutti si inchinerebbero alla possibilità di un accordo. Di fatto voi vedete che questo proprio non è possibile. Anzi, ci sembra di scorgere da lontano qualcosa di ancora più pericoloso, di ancora più grande, di ancora più terribile. Quando noi mettiamo insieme l'oggetto della speranza della nostra vita, e cioè la presenza di Cristo in mezzo a noi, con l'evidenza cruenta delle cose che accadono, ci viene il sospetto che la promessa delle cose buone sia esigua rispetto all'oggettività del male. Per questo noi ci avviciniamo a questa notte con il desiderio di avere da Dio una parola che ci consoli. E poi finalmente questa parola del Vangelo che tutti gli anni ci ricorda, quest'anno è il Vangelo di Luca, che ci ricorda in quali condizioni questa venuta del Verbo in mezzo a noi si è realizzata, cioè in una condizione quasi, una concomitanza quasi occasionale, un censimento, a noi non fa molto effetto il censimento, ma Davide per il censimento la pagò cara, più che per il peccato di aver messo incinta Bezzabea, che era moglie di Uria Littita. Dio gli farà scegliere se fuggire davanti al nemico, se avere la peste, o se perdere in guerra ed essere l'avere l'esercito decimato. Terribile, perché fare il censimento vuol dire misurare le proprie forze e non fidarsi della potenza di Dio. Voi direte, ma questo è un atteggiamento fatalistico. Questa è la logica che Dio, quel Dio, aveva insegnato a quel popolo. Bene, in un censimento che però è fatto per decreto di Cesare Augusto, dunque non riguarda questo popolo, piuttosto chi l'impero che è dominante in Israele in quel momento, e in cui, durante questo censimento le genti si spostano da una parte all'altra e anche questo povero Giuseppe con la sua sposa Maria si incamminano verso Betlemme. Sapete, molta critica ha pensato che questo racconto, come dire, è un po' mitico, perché ti pare che una donna incinta si facesse tutta questa strada, no? da Cosenza fino a Reggio Calabria, più o meno così è il Israele, magari sul dorso di un asino, sarebbe veramente pericoloso. Questo però significa che nel momento in cui Dio vuole dire la sua parola a questo popolo, c'è bisogno che qualcuno si sposti verso il centro, verso Betlemme, questa piccola città di Giuda che è la città di Davide, perché tutti si ricordino che qua Dio compie le sue promesse. E poi finalmente questi personaggi, oltre a Maria e Giuseppe, la nascita del bambino, di cui ancora non si dice niente in questo racconto di Luca, niente di speciale, questa parte del brano del Vangelo di Luca, ci sono dei personaggi come i pastori. Sapete, anche noi pastori, siccome l'abbiamo ficcati nel presepe, con pecore di varia grandezza a secondo della distanza che hanno da chi le guarda, questi pastori sono un po' degli imbelli personaggi che stanno in mezzo all'erba insieme a quelle che hanno le galline, eccetera. Ma i pastori erano gli unici rimasti intorno al Tempio di Gerusalemme quando era stato distrutto da Nabucodonosor nel 586 avanti Cristo. I pastori, gente insignificante, non l'intelligenza che era stata spostata fino a Babilonia, ma gente qualsiasi, gente che non contava, che non valeva un granché. Questi pastori rimangono, dirà Isaia, come una specie di resto di Israele. Chi era andato a Babilonia li guardava con sospetto dicendo: quelli stanno là ma non hanno il tempio, che ci stanno a fare? Magari camminano nei luoghi santi dove non possono neanche sostare. Quelli che erano rimasti invece guardavano a quelli deportati in Babilonia, dicevano in cuor loro: ma torneranno questi nostri governanti? Torneremo a ricostruire il tempio? Torneremo a lodare Dio? Per questo motivo Luca pone i pastori in questo brano. E questi pastori ora siete voi. Ditemi, c'è un briciolo di speranza nella vostra vita che suggerisce al vostro cuore che vale la pena aspettare qualcuno o qualcosa in questo momento della storia? Chi fuori di qua nutre la stessa speranza che avete voi? Quanta gente stasera è proprio fuori da questo annuncio? E che questa gente che è fuori da questo annuncio forse non ha uno spirito, forse non può accorgersi di avere già un colloquio con Dio che non sa discernere, che non sa decifrare. Se è così, amici miei, È per questo che siete qua. Per poter dire a questa gente che dubita anche della propria ombra, per poter dire che il Verbo non si incarna in una realtà magnificente, splendida, meravigliosa, che questo annuncio non è per i buoni per cui sarebbe la festa del Natale, è un paradosso, non è per i buoni che si sono preparati a festeggiare non so che cosa, ma per i lontani, per i peccatori, per tutte le prostitute e i Zaccei della storia in cui viviamo noi, perché sappiano che Dio per loro si è dato pena, loro ha amato, loro ha cercato. Non certo perché quattro borghesi che fanno finta di vivere il Natale con le loro festicciole tristi, ormai sostituite alla grande con vacanze costosissime. È la storia, amici miei. È la storia. Mentre noi celebriamo queste feste qualche volta senza grande entusiasmo, dice qual Luca che subito apparve con l'angelo che gli aveva detto come stavano le cose a questi pastori, una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva gloria a Dio nel più alto dei cieli. E chi sarà questo esercito celeste? Non saranno forse quelli che vengono dalla grande tribolazione, portando la palma del martirio e gridando la gloria di Dio, così come ce la descrive l'Apocalisse? Non sono i tuoi compagni che ti hanno preceduto, i santi, i confessori, i martiri, gli apostoli, le vergini, tutta quella gente che si è data pena di fare esperienza di Dio e che ci ha lasciato qualche cosa, un po' del profumo di questa loro esistenza con l'Onnipotente. Cose dette nel segreto e sospirate nei monasteri, nelle realtà religiose, nelle prigioni, nei luoghi dove questi hanno dato il sangue per Cristo, giungono fino a noi e insieme si compongono per dire gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra pure a voi che Dio ha amato, ha scelto, ha conosciuto e ha chiamato in questa sera per ricordarsi e ricordando per generare di nuovo la speranza in mezzo agli uomini. Sia questo il tuo Natale. Mamma mia, che sbadiglio. Sia questo il vostro Natale. E domani, invece di ricordarvi la stanchezza di questa notte, ricordatevi il seme di speranza destinato a germogliare al tempo opportuno e a portare frutto. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, sempre leggi nel nostro cuore il desiderio di conoscerti. Ci raduni a celebrare il mistero dell'incarnazione del Verbo per rispondere alla nostra fame di giustizia e di misericordia. Ci hai mostrato nel tuo Figlio un giudizio favorevole, mai contro di noi, che mai ci schiaccia, ma che possiamo aderire con tutto il cuore al tuo invito di salvezza. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnovala profondamente. Fa che mostri a questa generazione il suo vero volto, quello dei poveri, quello dei lontani, il volto di chi ha conosciuto la grazia del tuo Figlio e vi ha aderito, il volto di chi ha portato la propria croce ogni giorno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ogni anno abbiamo la possibilità di riflettere sul dono di grazia che tu ci hai fatto. Intimiditi dai nostri peccati e dalla memoria delle nostre colpe e delle nostre divisioni, in noi stessi e con gli altri. Portiamo la vergogna, l'infamia della nostra condizione umana. Eppure tu questa condizione umana debole l'hai sposata nella carne del tuo Figlio. Aiutaci ad essere consapevoli di questo onore che tu fai alla fragilità della nostra carne. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, in questo angolo, in questa porzioncola della storia, nella quale tu ci hai radunati per celebrare questo mistero, degnati di ascoltare la nostra preghiera nascosta. Allontana da noi ogni paura per le cose che accadono in questo tempo. Sia piuttosto un'intercessione, la nostra preghiera, le nostre intercessioni, per quei popoli che in questo tempo stanno soffrendo, la prepotenza, l'ostinazione e la radice dell'odio. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, desidero rivolgerti una preghiera per questi tuoi figli. Tu sai che cosa portano nel cuore, quali sono i loro pensieri, i loro sospetti, le loro stanchezze. Che fragilità accompagna i loro giorni. Non permettere che siano sopraffatti dal pensiero malvagio. Custodiscili dal maligno. Liberali da ogni insidia, da ogni maleficio, guariscili. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.